Credo che possa essere contento, no? Nella mia mente sapevo che se dovessi vincere oggi, domani è un giorno libero, che quello speriamo che mi possa dare una mano. E poi vediamo come va, ecco. Sono contento di come alla fine ho gestito la situazione, perché non era semplice e niente, vediamo dopo domani come va.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Questo primo curvone veloce, tamburello, dove ha avuto Gherardo l'incidente, credo che hanno cercato di migliorare lì con un certo lavoro, però mi pare che c'è qualcosa di storto, perché sembra di avere gradini sull'asfalto. Boom, boom, boom.
Vai mia tristeza, diz a ela que sem ela não pode ser.
Penso abbia ragione chi dice che nessuno muore mai fin quando ci sarà qualcuno in grado di ricordarlo. Sono passati 30 anni e una cosa che ancora mi commuove è trovare persone che non c'erano nel 1994 a Imola, o che erano troppo piccole per averne memoria, e che mi chiedono di Roland Ratzenberger e di Ayrton Senna. Quello è stato un weekend, come posso dire, che ha cambiato per sempre chi amava, ama la Formula 1. Ci rendemmo conto all'improvviso che l'irreparabile poteva ancora essere un mai voluto compagno di viaggio. In 24 ore persero la vita sul circuito dedicato a Enzo e Dino Ferrari, il milite ignoto Ratzenberger, che era un pilota praticamente sconosciuto, e l'eroe mitologico Ayrton, tre volte campione del mondo, il re di Imola, dove, pensate, aveva subito l'umiliazione più grande della sua carriera da debuttante nel 1984 con la Toleman, quando non superò le qualificazioni, non guadagnò il diritto alla partenza, e uscendo quella sera dall'84 dal circuito disse: d'ora in poi io qui starò sempre davanti. Ed era davanti anche quella domenica quando si schiantò contro il tamburello. Sono storie che rimangono, sono ferite che non si possono rimarginare, sono memorie che, parlo per me, ma forse non solo per me, ci accompagneranno sempre.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione. Correre per me è un modo di vita, correre per me è un modo di ridere, un modo di piangere, un modo di espressare i miei sentimenti.
Beh, il primo maggio sarà sempre il giorno di Ayrton Senna. Noi lo ricordiamo così, tra l'altro con le parole di Leo Turrini. Mi piacerebbe sapere come lo ricordate voi. Potete chiamarmi 800240024, mandare WhatsApp vocali 349-238-6666. Poi torneremo a parlarne a lungo domani, quando mi farà compagnia per tutta l'ora qui in studio con me Umberto Zappelloni, con cui parleremo non solo di Senna ma di mille cose, tra il Milan, la Formula 1, Newey, l'Endurance. Ma anche perché, per uno strano allineamento di pianeti, questo primo maggio sarà il primo maggio dei numeri 1, ovviamente l'assoluto, cioè Ayrton. Ma poi anche, vabbè, Newey si è detto il numero uno mondiale dei progettisti di macchine da corsa, che a quanto pare, leggiamo oggi, potrebbe seguire Hamilton alla Ferrari. Anche qui vi rimando a domani. E poi ce ne sono altri di numeri uno dei quali parleremo. Intanto saluto Pierluigi Pardo. Ciao Pier.
Ciao.
Ciao. Il tuo Senna qual è stato? Probabilmente in questi 10 anni te l'ho
chiesto
10 volte.
Guardi, quel giorno ero allo stadio. Io non andavo spesso allo stadio da bambino. Andavo di tanto prima andavo a vedere la Lazio perché avevo i biglietti. E quel giorno invece andai a vedere Roma Torino in Tribuna Tevere. E mi ricordo quando arrivò la notizia. Era l'ultima giornata di campionato. Certo. E mi ricordo che arrivò questa notizia, che tra l'altro era, insomma, due tragedie nel giro di 48 ore. veramente una cosa incredibile. Beh, il modo in cui l'ha ricordato Leo Turrini mi sembra perfetto, mi sembra impeccabile.
Sì.
È chiaro che gli sport nei quali il rischio della vita nei motori, quindi parlo delle moto e parlo delle macchine, il rischio della vita in qualche modo è qualcosa che si mette in preventivo da quando certo. Si comincia a correre.
Il tuo compagno.
Non a caso, insomma, una delle frasi più che ho detto di più nella mia vita è vai piano, quando c'è qualcuno che deve fare un viaggio che mi è stata detta, no? Quindi sappiamo benissimo che quel compagno di viaggio c'è, che quella possibilità c'è, che quel rischio c'è per chiunque corra veloce in macchina e faccia del correre più veloce degli altri in macchina o in moto il proprio certo. Mestiere e il proprio talento. Però poi quando succede, ovviamente, è sempre un giovane uomo che perde la vita, è sempre un mito dello sport che perde la vita, è sempre una frazione di secondo che può decidere del destino, in questo caso della vita o della morte di una persona, e quindi è sempre chiaramente un pezzo di un racconto che si interrompe. Ma Ayrton aveva, io non sono un esperto di motori, sono uno che guarda le gare di Formula 1 e di MotoGP come un normale semplice appassionato, e certamente aveva l'X Factor, ce l'aveva sempre avuto. Era uno di quei e anche nel suo stile di guida era certamente diverso rispetto anche ad altri campioni.
Certo.
Penso per esempio alla rivalità con Prost, no? Prost era sicuramente, poi Turrini magari mi correggerà, era più un pilota di controllo, di gestione. Certo. Noi oggi celebriamo nelle moto un campione come Pecco Bagnaia che fa della capacità di essere lucido, di gestire le situazioni il proprio maggiore talento, non che non sia veloce, è velocissimo,
no,
però riesce a essere. Ecco. Ayrton aveva questa. Era un fantasista, era un numero 10 delle macchine, no? Era un driblomane, se dovessimo fare un
paragone
calcistico.
Certo.
Esatto, era quella roba lì, no? Quindi insomma fu un dramma. Ricordo quando nella finale del 94 il Brasile, ai noi, ci andò a sconfiggere in finale e dedicò il titolo a Senna. Insomma, stiamo parlando di un
personaggio che esce dallo sport per diventare leggenda, per diventare qualcosa di più grande. E però è corretto il concetto, per chi fa quel mestiere lì, voglio dire, ha un'accettazione di questo tipo di rischio che è diversa da quella che abbiamo noi umani, compreso Filippo Maria Ricci. Ciao Phil.
Buon pomeriggio.
Come stai?
Ciao, bene. Molto bene.
Bravo.
Oggi finalmente si riposa qui, ma quindi
come
bene.
Come si riposa? Ma segui, ma
primo maggio.
Ma hai smesso
sono
di seguire
al tennis comunque.
Ah, a proposito.
No, sono al tennis comunque.
Ormai si sei dato al tennis. Allora, dicevo,
mamma mia, tremendo, c'ho la scimmia del tennis, tremendo, non lo sapevo.
Aspetta un attimo. Allora, perché ti devo far sentire una cosa, dicevo.
L'evento sportivo del giorno dopo il torneo di padel che faccio qui a Todi dalle 16 in poi. No, sono, diciamo, i due grandi eventi del pomeriggio. No?
Certo.
Quindi, insomma, siamo sui due campi principali.
No, ma dicevo che per una serie di allineamenti, per un allineamento dei pianeti, è un primo maggio da numero uno, ma c'è anche questo di numero uno.
Ganando il torneo nel año 2005, ganando il torneo nel año 2010 a Roger Federer, ganando il torneo nel año 2013, ganando el torneo en el año 2014 y ganando el torneo en el año 2017.
Muchas gracias. Esta carrera hasta el día de hoy, que aunque no se haya terminado, sí que es verdad que aquí en Madrid sí que va a ser la última vez que vaya a estar. Era un día que difícil cuando llega, pero bueno, creo que la vida y mi cuerpo llevan tiempo mandándome señales de que este día tenía que llegar. Muchísimas gracias por todo.
E beh, Rafa Nadal, ieri, no, tributo.
Spagnolo? Ve lo dico in spagnolo.
Sì.
Pelos de punta e piel de gallina.
Sì, che è facilmente comprensibile. Non serve,
esatto. No, impressionante, impressionante. Una cosa, 12.000 persone, passata la mezzanotte, nonostante giocasse il Madrid. E, insomma, e lui comunque, c'è stato un game ieri da 14 minuti. Questo secondo me definisce alla perfezione, no, la resistenza di Rafa Nadal, che ieri ha trovato questo ragazzino 15 anni più giovane di lui che non ha mollato, no? Era un invitato, doveva andare via da sta festa e niente, invece è rimasto e si è portato via la partita.
L'imbucato va avanti, sì.
Eh sì, per lo
stesso punto, vuol dire che ha dei diritti, no?
I peli che fanno la ola, pelli rizzati, esatto. E piel de gallina, che è una cosa bellissima perché Cruyff un giorno disse gallina de piel, e quindi è diventato famoso anche gallina de piel, che è sbagliato ovviamente grazie a Cruyff, che appunto parlando di miti, Senna, cosa, lui si sbaglia, invece di dire piel de gallina dice gallina de piel, e da lì in poi anche quello diventa, entra nell'immaginario popolare, si può dire in tutti e due i modi.
No, ma triste e bello, no? È triste e affascinante quando
incredibile, cioè, comunque...
è triste e bello quando, cioè, i grandi campioni quando i campioni lasciano, no? Quando i grandi campioni lasciano è triste e bello, insomma, l'ultimo giro di Valzer per Nadal sui campi da qui a Roland Garros, perché credo che poi smetterà. E da un lato vedi Nadal che tramonta e vedi Sinner che nasce, no, Pier, ne parlavamo ieri, quello che sta diventando. Ieri eravamo tutti qui preoccupati perché forse aveva un problemino fisico e non riusciva a giocare un quarto di finale di un torneo che non è uno slam importante, Madrid, ma non è uno slam. I grandi campioni ci provocano questo, ragazzi.
Sì, Sinner si candida a essere una specie di sport a parte, come succedeva con Alberto Tomba, cioè nel senso, ci saranno gli inviati dei giornali su Sinner, non sul tennis, su Sinner, questo è. Ed è una buona notizia per chi si occupa di tennis, che si fanno un sacco di viaggi, è una nostalgia della Spagna, saranno 2 o 3 anni ormai in Spagna, mi è bastata questa espressione di Ricci per farmi sprofondare nella saudagia, l'espressione portoghese e non spagnola. Detto questo, sì, insomma, su Sinner non c'è molto altro da aggiungere, se non che sia un prelestinato
sta aggiungendo tassello, adesso gioca e vince quando non sta bene, soffrendo, perché vince di goleada, vince al quinto set, vince quando non sta bene, vince in un modo, vince nell'altro. Lo sai, Filippo, io e Pierluigi, cui voglio molto bene, ormai abbiamo questo rapporto surreale per cui ci mandiamo messaggi serali. L'altra volta l'ho fatto io, ieri l'ha fatto lui, ma stai guardando l'overtime, mi scrive, questo è una cosa tra me e lui.
Certo.
E gli ho detto no, perché vedo la fine del Real Madrid e poi la guardo tutta. Ovviamente era riferita a Barcellona,
partita polemica, se non sbaglio.
Beh, polemica, ragazzi, io tifo Olympiacos in questo caso, ma gli ha regalato, cioè quel fallo lì non stava né in cielo né in terra.
Di che stiamo parlando? Gli hanno dato 5 decimi di secondo, proprio la beffa.
Proprio la beffa. Come fai?
5 decimi di secondo che non ci fai niente. No, vabbè, è una cosa.
No, ma è
resta una delle cose più belle, una delle tracce più evidenti proprio della presenza del soprannaturale dello sport. No, una cosa.
Io l'ho seguita di striscio.
Ieri sono due partite surreali.
Surreali.
Ma chiaramente tutto questo. No, ieri le due partite sono state incredibili. Perché poi c'è questa, ma c'è anche.
Beh, che le altre,
c'è anche Maccabi Pan.
Io che fo Maccabi, Maccabi col Partizan. Poi c'è Bayern. A proposito di numeri uno, sì, Bayern Real che finisce quasi in fondo alla lista, ma noi abbiamo un altro numero uno.
Sì.
Eccolo qui.
Siamo soddisfatti a metà, credo che Bayern ha giocato al suo miglior livello, noi no, un po' troppo passivi a difendere, lenti nel gioco, casualità, quando abbiamo iniziato a giocare bene, all'inizio del secondo tempo ci hanno fatto 2 gol, portiamo a casa un pareggio buono, anche se insomma, l'eliminatoria è molto aperta. Credo che un po' tutta la squadra non ha entusiasmato, siamo alla fine della stagione, siamo vicini a giocare un'altra finale, credo che la versione della squadra mercoledì sarà migliore.
Sì, che poi per la cronaca hanno fatto 2-2 in casa del Bayern di Monaco, cioè non è che hanno perso 4-0.
È incredibile, comunque questo ti dice tutto, ti dà la misura della dimensione di Ancelotti e del Real Madrid. E comunque il ritorno è qua, è ancora aperto, però è chiaro che a questo punto il Real Madrid è, diciamo, comunque un filo favorito, lo è. Secondo me ha ragione Carlo quando dice che il Bayern ha fatto la sua miglior partita possibile, il Madrid no.
Quindi, no, è verissimo.
Se il Madrid alza il livello come Sinner. Anche se dici Pier? Vai.
No, i due allenatori dicono la stessa cosa, perché invece dall'altra parte si recrimina sugli errori. E in effetti è vero che il Bayern ha fatto. Il Bayern ha fatto una partita sicuramente. Hanno ragione tutte e due, secondo me. Nel senso che il Bayern ha fatto una partita come dimensione tecnica in relazione a quello che è il suo talento e la sua potenzialità migliore di quella che ha fatto il Madrid. Però comunque il Bayern sì, ha fatto degli errori.
Real Madrid, però perché è un Bayern minore errori quest'anno, Piero. No, è
sì,
un
sarà anche minore, sì, Filippo. No, però se dopo 20 minuti erano 2-0, cioè non c'era niente di rubato.
Nessuno avrebbe avuto da ridire. No,
ma che è stato paradossale, perché quelli hanno sbagliato tutto l'impossibile nei primi 20 minuti e poi hanno pigliato il gol del Real Madrid, che ha giocato un pessimo primo tempo.
Hanno sbagliato in difesa.
Sì,
anche lì. Tu dici, quel passaggio di cross è magnifico, d'accordo, però attenzione, c'aveva 20 metri a destra e 20 metri a sinistra Vinicius, non c'era proprio nessuno in giro, proprio
cross disegna calcio,
notte fonda,
cross disegna calcio.
Sì,
vedi, qui
però
mi
disegnarlo Drive, però una cosa disegnarlo quando c'è un sacco di spazio è più facile che disegnarlo quando non ce n'hai, cioè perché ieri insomma Vinicius era non puoi lasciare così solo Vinicius, insomma, e con cross dietro che gli dà il pallone, per cui per quello dico questo tutta la stagione abbiamo visto è un Bayern appunto imperfetto,
tanto che ieri sera siamo tutti rimasti così abbagliati da quel passaggio di cross che gli fa segno col dito dove deve andare e poi gli mette la palla.
Sì.
Però poi,
sì,
poi
no, c'è l'errore di Kim, c'è l'errore di Kim e l'errore complessivo di squadra e tutta la difesa del Bayern. Detto questo, appunto, il calcio tornando a Cruyff, no? Il calcio semplice. È la cosa più difficile da fare, è la verità.
No, ma è chiaro.
Quella giocata lì sembra semplice. Però ha ragione Filippo, nel senso che secondo me c'è un lato B di quel passaggio magnifico e visionario, che è l'atteggiamento troppo passivo di una difesa,
sì, che sbaglia
Bayern,
tutto,
che non capisce nulla, di Kim che commette un errore anche, quindi,
e poi ne commette un altro nella ripresa,
infatti,
no?
Mi viene da dire una cattiveria che dirò tra poco, perché mi è venuto
c'è Antonio Giordano tra un po'.
La dico subito a prescindere da Antonio Giordano che ormai sapevi che è andato in pensione, Piera? Adesso
sì.
È andato in pensione da un mese, Antonio Giordano in pensione, sì, siamo tutti invitati a guardare dei cantieri.
Quindi è pronto per l'anno prossimo per fare gli show.
È prontissimo.
Le visite,
abbiamo fatto insieme a Barcellona, era forse una delle sue ultime partite.
Ha dato l'addio. No, ma stavo perdendo il filo.
La cattiveria
la dico dopo che ho detto questa cosa, perché a proposito di quel passaggio di cross ci ha abbagliato tutti. Però ieri poi vedevo Sky, lo studio con Paolo Condò, eccetera. C'era Cuccio Cambiasso che ha detto: sì, grandissimo passaggio, però quel passaggio lì l'avremmo fatto anche noi qui dentro a questo studio, intendendo ovviamente non Paolo Condò, credo, ma Costa Curta e Capello, perché quando c'è una situazione di quel tipo lì, se sei un giocatore e Kroos è un campione, quella palla lì la vedi.
È quello,
dai.
È certo, ma c'era troppo spazio. C'è un errore difensivo clamoroso. Poi attenzione, Kroos è un fenomeno, non si discute, cioè quel passaggio resta, illumina la serata.
Per carità.
Però però è chiaro, c'ha ragione, lo dice Cambiasso, infatti non a caso.
Sì, sì, no, ma la cattiveria, posso dire la cattiveria adesso, se no poi mi scappa.
Vai.
No,
vai.
Volevo chiedervi chi tra Kim e Onana sia la sola peggiore che abbiamo rifilato agli altri.
Onana.
Unanimità.
Unanimità. Io su Onana, sai come la penso.
Sì,
Onana,
io e io pure. Io sono con Pier.
Per me Onana è stato veramente. No, siccome poi qualcuno paragona la sua carriera a quella di Andanovic è stato un grande portiere che poi ha avuto un finale, chiaramente come tutte le cose della vita. Qualche istante fa parlavamo di Nadal. Ma Andanovic è stato un grandissimo portiere che poi nella parte finale della sua carriera ha intracciato appunto Onana, e sicuramente l'anno scorso non c'era partita, non c'è da discutere, no? Uh-huh. Però la mia sensazione è che Onana abbia vissuto invece 6-7 mesi veramente di quasi di trance agonistica che lo hanno reso un portiere eccezionale, l'episodio di Inter-Barcellona dove gli va bene e quello secondo me poi indirizza tutto. Poi è stato bravo, poi è un buon portiere, per carità, ci mancherebbe altro. Però l'Inter ha fatto il colpo della vita, secondo me, con Onana.
Ma tutta la carriera è così di Onana, eh?
Appunto.
Alto, basso, continui.
No, ma è uno che ha grandi mezzi fisici,
sì,
anche mezzi tecnici, coi piedi, mezzi tecnici come portiere molto rivedibili, perché anche l'anno scorso, insomma, dal punto di vista tecnico.
E poi anche come carattere,
ma
un buon portiere.
Peccato, secondo me. Sì, un buon portiere che ha beccato secondo me i 6 mesi da
migliori da soli,
e l'Inter sarà bravissima nel riuscire a sfruttare tutta questa cessione,
Fra Sommer, ecco, anche qui, fra Sommer e Onana, se, ma proprio se guardiamo la carriera, se guardiamo la consistency, come direbbero gli amici di Ricci,
a South East London,
esatto. Greenwich, guardano la sera, c'è ancora di Standards? Lo fanno ancora di Standards?
Sì, penso di sì, non muore mai. Quello, cioè,
gli Standards è un posto al sole inglese.
bravo, esatto.
Ed è ambientato a Londra, appunto. Sì. Gli Standards,
esatto, il posto al sole londinese.
Sì,
esatto. Poi c'è quello, aspetta, quello invece, quello di Manchester, come si chiama? Oddio,
Molly Fulenosis.
Non c'è più. I watched it when I was in London, in England, circa 30 anni fa. Era una adesso lo cerco, dai, lo proviamo. Era una roba che
non era girata
a Manchester, quindi era veramente. Va bene, adesso ve lo dico. Comunque, vabbè. Insomma, che stavamo dicendo?
Non mi ricordo più, mi sono perso.
La carriera di Sommer è una carriera nettamente più consistente, nettamente più costante di quella. Di quella di Onana
è stato un ottimo portiere dell'ultimo decennio. Onana è uno che poi litiga con Eto'o, poi va all'Inter, fa i numeri, Marotta felice lo vende per un sacco di soldi.
Non sapete cosa
Coronation
sta passando
Street.
Qua.
Coronation Street.
Scusate, non sapete cosa sta passando qui? Un carrello di dolci che voi non avete proprio idea.
No, non dire così.
Ecco, l'hanno messo qua davanti a me.
Allora,
davanti a me.
Ma non è un carrello, eh. Scusami, è primo maggio, sono le 14:22.
Io mi sto prendendo Putinseva Ribachina qua in una lounge con un carrello di dolci, una specie di tir praticamente. Questo in autostrada non passa al casello. Una cosa meravigliosa.
Vogliamo bene ugualmente. Ma Coronation Street.
Ma dopo
vi mando
la foto,
manda la foto che la postiamo.
Un Davide Maggio del 2020, di dicembre 2020, che dice compie 60 anni Coronation Street, quindi ecco, credo che non ancora oggi. E siamo ovviamente a 64 anni di storia. Coronation Street è questa soap ambientata a Manchester.
Ma come ti sei impallinato con questa roba qua?
Un posto al sole inglese. Mentre l'altra grande soap è di Standards, che è quella ambientata a Londra, dalle parti del Tamigi, con una sigla iconica, che con l'immagine del Tamigi dall'alto, della foce del Tamigi dall'alto.
Sì, però devi stare molto calmo e molto attento a quello che dici, no? Perché ieri, okay. te lo spiego perché i nostri ascoltatori sono molto permalosi. Ieri si discuteva della Ferrari di Miami Vice, no? Perché la Ferrari corre in azzurro, Turini faceva dell'ironia sulla Ferrari azzurra, e poi si è citata la Ferrari di Miami Vice, no? Che Guido Bagatta.
No, era per.
Guido Bagatta mi ha mandato un messaggio che io ho letto, cioè la Ferrari era un fake, no? E Enzo Ferrari si incazzò moltissimo perché quella Ferrari era finta, cioè non era una Ferrari vera. E si diceva quella Ferrari che era rossa, invece la Ferrari di Miami Vice era.
Gialla, per Pardo?
Sarà azzurra?
No. La Ferrari era bianca. Perché sento ritorno?
Oh.
La Ferrari era bianca. La Ferrari di Miami Vice fake era bianca e gli ascoltatori se la sono presa moltissimo. Tra l'altro abbiamo anche dei WhatsApp che poi faremo sentire. Chiediamo scusa a tutti gli ascoltatori per questo errore.
Giustamente,
capitale.
Una cosa gravissima.
Io posso aggiungere, voglio dare un messaggio agli ascoltatori. Io non sapevo nulla di questa storia. Se io e Ricci avessimo partecipato in maniera un po' più proattiva al programma, questo errore non sarebbe mai capitato.
Una ha detto gialla e l'altra blu, pensa a te come siamo.
Ma questo perché era un quiz, così per tenerti su un po' il programma, cioè, dopo il vostro errore tremendo, noi cercavamo di darvi una mano, quindi dicendo altri colori, così facendo anche ragazzi, noi la figura di quelli che non sanno, ma noi lo sapevamo.
Dopo questa puntata tutti i convocati verrà chiuso dalla Juve. Quanto
stanno? Abbiamo cercato di essere solidali con voi, sbagliando i colori apposta. Noi lo sapevamo benissimo.
Senti Pierma, se alla fine arriva Jabari Parker è un arbitro pazzo, onestamente, per il Barcellona, per il Real Madrid alla fine arriva Vinicius. la palla del
Barcellona. Sì, sì, beh, il paragone ci sta, perché il Barcellona, beh, adesso non possiamo parlare solo di basket, gente, dobbiamo fare pace.
Ci sono altre cose nella vita, ci sono altre cose nella vita, sì.
Sì, di minore importanza, di minore, però ci sono. E sì, il paragone ci sta, secondo me, ma devo dire che Real Madrid... Per me non è ancora, voglio sentire Ricci che ne pensa, non è ancora il Real Madrid quello proprio compiuto, quello galattico, nel senso soprattutto quello degli anni di Cristiano Ronaldo, delle Champions in serie. È ancora una squadra un pochino sotto a quel livello lì, però è una squadra che sta facendo grandi passi, giganteschi passi avanti. La squadra ha vinto la Champions 2 anni fa, una squadra che quest'anno vince la Liga, che ha fatto negli ultimi anni degli investimenti enormi su dei giovani importantissimi. Insomma, secondo me è in una fase, parliamo di altissimo livello, quindi la parola ricostruzione fa ridere, però è in una fase di crescita, non è in una fase di stabilità al sì. top, sta crescendo.
E posso aggiungere, ha creato tutto questo in una situazione di difficoltà economica clamorosa dopo aver rifatto lo stadio con grandi debiti, cioè è a questo livello qui nell'ambito di un ciclo economico depresso.
Negativo, non esatto. Adesso questo ciclo economico esploderà, perché ovviamente da quando lo stadio comincia a entrare a regime passa da 30 giorni di utilizzo a 300, quindi potete immaginare la quantità di denaro che entrerà. E sono d'accordo assolutamente, Pier, guarda, per me il paradosso, il paradigma è a centrocampo, cioè Modric, Casemiro, Kroos, adesso non ce l'hanno ancora.
Centrocampo lì farai la guerra contro chiunque.
Hanno vinto 5 Champions, una senza Kroos, perché ne va già vinta il Bayern, e adesso ci stanno arrivando, c'è ancora il dubbio tra Tchouaméni e Camavinga, Kroos è un pochino, diciamo, è sul viale del tramonto, un viale meraviglioso, così Valverde non è ancora compiuto, quindi la tua descrizione per me è perfetta. E la cosa incredibile è che comunque cambiando allenatori, siamo a 12 semifinali in 14 anni, cioè ragazzi, a me questo sembra un numero definitivo. Poi adesso vediamo se va in finale, se non ci va, se vince questa coppa o non la vince, però è comunque con alti e bassi, con difficoltà, appunto con problemi economici, il Madrid c'è sempre.
Sì, sì.
E poi attenzione, prossimo anno arriva Mbappé.
No, ma con Vinicius, che qualcuno dice già da pallone d'oro, cioè hanno fatto una stagione. Lui e Rodrigo sono pazzeschi. Rodrigo è un giocatore tra i giocatori più decisivi che vedo giocare nelle partite importanti.
Esatto. Sì, sì, Rodrigo tipo, non so come può essere l'importanza che ha avuto Pedro nel Barça di Guardiola o anche di più, perché uno ha trascurato. Nel Madrid dei Galacticos c'era McManaman che era decisivo, e la gente lo ricorda poco perché pensi sempre a Figo, Ronaldo, Zidane e via dicendo, no? Però ci sono questi giocatori. Rodrigo è un quasi galattico di un'importanza fondamentale, ma ce ne sono tanti così, perché bisogna pensare che in Madrid c'è gente come Lucas Vázquez, Nacho, Carvajal, che hanno vinto 5 Champions, e sono dei giocatori, diciamo, a parte Carvajal, diciamo, soprattutto Nacho e Lucas Vázquez, sono dei rincalzi che però ci sono sempre. Cioè, quando poi è il momento, ci sono. E
non abbiamo ancora citato il peggiore in campo di ieri, cioè Jude Bellingham, di cui si è parlato per tutta la stagione. Esatto. Non l'abbiamo ancora citato dentro a questo discorso, Jude Bellingham.
Questo se ne può parlare, perché è un giocatore ancora incompiuto, secondo me.
Capito,
ancora,
ragazzi, a 20 anni se lo può permettere con la stagione che ha fatto.
Sì. No, è uno però che a 16 anni gli hanno ritirato la maglia lì, era il Birmingham, quello che vuoi, però comunque a 16 anni o 17 al massimo, è un altro di quelli che fanno un po' storia a sé. Quest'anno ha avuto una grandissima partenza, adesso secondo me anche per problemi fisici è un po' appannato, poi vediamo, magari poi nella partita di ritorno. Secondo me ieri ha sofferto un po' anche, lui veniva dal Borussia Dortmund, no? Il Bayern comunque resta il Bayern, secondo me. Vediamo al ritorno.
Ma ha sofferto anche nelle due prima, anche nel quarto.
È un momento per me di difficoltà.
Sì, ma sai, ma poi
un giocatore strano, poi.
Poi questi altro discorso, questi giocano ogni 3 giorni, ma non fanno un plissé. Cioè, qui se giochi la domenica a mezzogiorno invece che il sabato alle 8:30 diventa un casino infernale. Lì, se giochi nel Real Madrid, storia e per statuto giochi ogni 3 giorni o con la tua maglia o con quella della nazionale, quindi non senti mai dire ci ha messo una partita alle 3 invece che alle 4:30.
Due piccole cose
in contro del Benz. Mourinho,
Mourinho,
vai.
Perché l'ha montato? Gli ero mandato un messaggio vocale. Ciao, ciao Giuseppe, lui mi ha risposto. Ciao Pier, tutto bom? Tutto bom? E vabbè, no, a parte. Sì, vabbè, comunque Giuseppe, non scherziamo. Vabbè, volevo dire
cose?
No, due passaggi, secondo me, degli ultimi 30 anni di storia del Real, che spiegano anche la capacità di questo club di sopravvivere quando ci sono problemi di carattere economico. Il primo, la famosa vendita della Ciudad Deportiva, che insomma
sì,
sicuramente ha rappresentato un'iniezione di capitali pubblici o comunque parastatali, sì, importante, ad essere l'oggetto di tutto. Ma parliamo di una storia di ormai più di 20 anni fa, credo. E la seconda,
sì, 2000.
È il
2000.
Esatto. E la seconda è invece quel piccolo colpo di fortuna nella tragedia del Covid, di aver cominciato i lavori di ristrutturazione in quel periodo lì. Io vedo questo, in quel passaggio lì del lockdown, vedo, lo dico spesso, la grande sfortuna della Juve, che fa l'investimento più importante della sua storia e che poi finisce per impattare
sì, sul...
No, voglio dire, è stata veramente
così,
un danno,
così.
Perché comunque la differenza sono 50-100 milioni di fatturato, fra merchandising, incassi, premi, cioè, voglio dire.
E il Real Madrid che invece...
Ronaldo porta chiuso è brutto.
E il Real Madrid che invece si trova nella condizione di poter... di utilizzare quel periodo lì, famoso Real Madrid-Atalanta, ricordiamo, giocato ovviamente a Valdebebas, e approfitta di quel periodo per effettuare o quantomeno per cominciare i lavori di ristrutturazione dello stadio.
Fanno un bel pezzo di lavori di ristrutturazione, perché
e quindi voglio dire, questo è stato pure un passaggio.
Anche se poi in realtà poi non sono ancora finiti.
No, vabbè, ho capito, però è ho capito, però è utilizzabile, cioè.
Sì, 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 figuriamoci.
Quindi vabbè,
poi soprattutto quello che succederà d'ora in poi, perché appunto.
No, certo, chiaro.
Dopo l'altro.
No, ma poi arriverà il football, arriverà qualunque cosa dentro il Bernabeu,
tennis, basket. Esatto,
e Real Madrid
anche il vostro basket, sì.
Vostro, senti con che disprezzo che sì, vostro. Senta Ricci, la lascio al suo tennis.
Qua parliamo di overtime.
Ti lasciamo, sì, ti lasciamo a Putin Seva di macchina, sì. 4-2 esatto, Putin Seva al terzo set.
La lasciamo al suo tennis.
Va bene,
e al carrello di Dozzi di cui attendiamo la foto.
Le emozioni che ci sta regalando.
Dopo è nata una foto per.
È finita lo Zini, attenzione. Cremonese batte Pisa 2-1.
2-1, Cremonese, Pisa ha avuto una mezza occasione alla fine. Ho visto un Aquilani un po' accigliato. Vittoria della Cremonese.
Che sale in classifica a 63 punti. Attenzione, quarto in classifica la Cremonese. Serie B, non parliamo mai, ma dovremmo farlo perché è un campionato di uno che.
Oggi è una giornata pazzesca per la B.
Giornata passata. Peccato che devi giocare a Padova. Ricci deve guardare il tennis.
Ma io con me ho sempre l'app di DAZN, quindi fra i miei cambi di campo.
No, io fino a stasera sono libero quando c'è Real Madrid, ma quello di basket che gioca contro il Baskonia, partita di scarso rilievo e interesse, sinceramente. Questo
siete veramente incorreggibili.
La partita
ma l'altra. L'altra
stasera
l'altra
c'è l'altra. Facciamo una cora.
Ragazzi, quella è tanta.
Ricci, ma che ne sa?
Avete imparato come si dice pelos de punta e piel de gallina, mi raccomando.
Perfetto. Scrivetevelo.
O gallina de piel. Alla
gallina de piel. Io arrivo gallina de piel perché
Bravo.
Vabbè, arrivederci, ragazzi. A risentirci Ricci, a risentirci Pier, stai con me
piacere,
che dopo c'è Giordano che dobbiamo.
Sì, va a fare la borsa del padel, 3 minuti.
Dai,
abbiamo la pubblicità.
2 minuti e mezzo pubblicità, sì.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Signori, le Ferrari di Miami Vice, una era verde, una Ferrari Daytona, verdone, e quella sostitutiva, visto che la Ferrari, la verde, era stata distrutta in un'esplosione, è un test rossa-bianco. Di Ferrari rosse non ce ne sono in Miami Vice.
Proprio voi, la Ferrari bianca in Miami Vice, bianca la Ferrari, mannaggia il capitone.
abbiamo già chiesto scusa in anticipo, ma lo sapevo, cioè lo sapevo che c'erano questi messaggi e li ho mandati apposta in onda per aumentare il nostro pentimento. Quindi una era verdone, poi esplosa, l'altra era bianca e noi, io non so più come chiedere scuse, insomma. E però le Ferrari, attenzione, testa rossa e Daytona, che però erano tarocche, e in questo mi fido di Guido Bagatti, vi sfido a contraddirmi. La Ferrari bianca adesso la usa, vabbè, Antonio Giordano, buongiorno, la usa lei, Antonio Giordano, dato che è andato in pensione, buongiorno.
La miniatura, buongiorno.
Alla Ferrari,
sì, ma non lo diciamo. Non lo diciamo a tutto il mondo, possono pensare anche che insomma non faccia nulla.
No,
cosa che mi piace terribilmente, devo dire la verità.
No, no, ma infatti ti abbiamo chiamato per prendere appuntamento e andare a vedere i cantieri, mica peraltro.
Sono già sul cantiere.
Ecco, vedi.
Aspettando domani.
Vedi. Riccardo, Vincenzo da Bologna, buongiorno.
Buongiorno a voi, salve. Volevo ricordare il grande Senna, se
bravo,
posso,
certo,
contribuire.
Può.
Io sono di Matera di origine e tanti anni che abito a Bologna e praticamente mi ricordo quel giorno che mio figlio aveva 7 anni e abito a tre chilometri in linea dall'ospedale maggiore. Dopo l'incidente l'elicottero lo stavo portando lì, io mi recai con mio figlio, che c'era il gruppetto che praticamente dopo 20 minuti atterrava l'elicottero. Noi tutti abbiamo chiesto, insomma, praticamente no, ci fece con la testa un po' titubante così. Poi io all'epoca lavoravo a Milano, che facevo trasporto valori con la Brick, quindi il pomeriggio rammaricato partì col treno, non c'era ancora la Freccia Rossa, arrivai a Milano, mi ricordo, e c'era sciopero, era il primo maggio, c'era sciopero del metro. Presi un taxi perché abitavo a Cassina dei Pecchi, e il tassista mi disse: come mai sta piangendo? Io, cioè, quando diede la notizia nel treno, mi sembra alle 4:30 del pomeriggio, la dottoressa del Maggiore, e praticamente scoppiai, perché io c'avevo nel cuore Senna e la Ferrari, e il mio sogno era vedere Senna in Ferrari. Ero al debutto anche di Alessi il 15 novembre del 90.
Quel sogno mai realizzato, ma ognuno ha le sue lacrime per Ayrton. Io la ringrazio di avercelo ricordato, ma vale anche domani, quando sarà con me Umberto Zappelloni, con cui, ripeto, parleremo non solo di questo, ma di mille temi, compreso il Milan. No, dicevo, Antonio, ho visto che De Laurentiis alla fine degli alberghi li ha trovati, non a Napoli dove non c'era posto per le sue squadre, ma ad Altamura per il Bari. Alla fine ce l'ha fatta, nonostante il ponte, il primo maggio.
Basta che vadano in ritiro.
Sì, ma vanno in ritiro perché non combinano niente. Annus horribilis per Don Aurelio.
Sì, per fortuna che c'è il pienone, perché altrimenti non lo so come sarebbe per il Napoli.
Dopo, bellissimo. Ha telefonato agli alberghi di Napoli, ma non trovava posto, allora vabbè, niente, ritiro.
Sì, peggio di così non potevano fare, onestamente. Sono state sbagliate tutte le scelte, quelle del mercato, quelle strategiche, quelle poi anche persino dell'allenatore, perché penso che vedendo come la Lazio con Tudor stia più o meno facendo quello che può fare.
È facile sapere capire il motivo, a parte il fatto che è un allenatore corretto, secondo me, cioè una bella intuizione di Lotito, ma soprattutto perché non è un traghettatore, cioè è un allenatore che è lì anche l'anno prossimo, quindi i giocatori si scannano ogni secondo per
conservare. Ma non era neanche necessario pigliare un traghettatore, potevi pigliare anche uno che poi magari sarebbe rimasto, però questi sono i ragionamenti che fanno.
Potevi
anche stare con Garcia dopo che l'avevi preso, cioè, Garcia è stato,
ma l'aveva già cacciato un mese prima.
Ve lo dico dopo Napoli-Fiorentina, l'ho raccontato 20 volte, ma insomma, a questo punto facciamo 20.
Sì, ne sono
dopo Napoli-Fiorentina, dopo un inizio di stagione non brillante, ma neanche catastrofico, perché adesso se riusciamo a guardare, magari Claudia Schiattone ci dà un'occhiata sull'andamento delle prime 7-8 giornate del Napoli. Non era certamente un andamento brillante, ma
ne aveva perse 3,
sì, però comunque meglio di quello che è successo dopo, cioè,
sì, è dubbio, chiaro che non
era in corsa per tutto momento. Ed era il quoziente punti era nettamente superiore, e io mi ricordo Napoli-Fiorentina, mi ricordo i fischi e Garzia, gli applausi dei giocatori. E questa roba non può esserci, perché il sentimento della gratitudine è un sentimento bellissimo, questo è, partiamo da questo presupposto. e la gratitudine nei confronti di chi ha vinto lo scudetto con Napoli deve esserci per tutta la vita. I napoletani, che sono un popolo generoso e di cuore, sicuramente lo porterà per sempre. Però non, quello scollamento lì è uno scollamento che crea problemi, inevitabilmente.
Sì.
Significa che tu hai già il capro espiatorio.
Certo.
Inevitabilmente, certo. I giocatori, ma non per cattiveria, perché i giocatori siano cattivi, però se hai una situazione in cui comunque alla fine tu sei nel mito e sei assolto a prescindere, perché il colpevole è un altro, il colpevole è l'allenatore, senza esserlo secondo me al 100%, e Garcia avrà fatto degli
certo, ma non è nemmeno non stato fatto, sostenuto fino in fondo,
non può aver distrutto da solo tutto questo.
No, ma non è nemmeno, cioè io, è arrivato,
non l'avrei preso, ma una volta che lo prendi e lui un mese prima,
ma nemmeno De Laurentiis probabilmente l'avrebbe preso
questo,
Pierre,
detto questo, la cosa buona è che De Laurentiis è una persona intelligente che ha sicuramente fiuto, ha una società che sta bene economicamente perché ha fatto scelte molto avvedute, la base tecnica è una base più che discreta, e quindi io considero quest'anno, onestamente lo considero una parentesi,
sì.
Che non vuol dire che il Napoli l'anno prossimo vince il campionato, però il Napoli l'anno prossimo torna, secondo me,
certo.
se non fa errori clamorosi, torna assolutamente.
Sono d'accordo, tanto più che l'anno prossimo potrebbe non avere neanche le coppe, quindi essere la situazione della Juventus di quest'anno, quindi 100% in campionato più la Coppa Italia, e quel discorso che aveva fatto per la Juventus potrebbe rifarlo per il Napoli, anche se le storie sono diverse. No, ma Antonio non poteva prendere l'allenatore per l'anno prossimo, perché a quanto si dice uno dei due candidati non avrebbe accettato, perché preferiva non prendere squadra in corsa, e l'altro dei due candidati stava allenando il Milan in questa stagione. Uno è Antonio Conte e l'altro Pioli. Pare che la rosa sia ristretta, sì, a questi due nomi.
Ci aggiungerei anche Gasperini, che è una vecchia tentazione, una vecchia passione,
sì,
di De Laurentiis. Credo che da questa terna non si esca, se poi vogliamo allargarla siamo autorizzati a inserirci anche in italiano, ma lo vedo abbastanza defilato in
questo
momento.
Scusa, ma Gasp non sta firmando per l'Atalanta fino al 2026?
Non ho detto però che bene, ho detto che gli piace.
Ah, ok.
E gli piacciono Gasperini, Conte e Pioli, ognuno nella propria diversità.
Ma tu Pioli, Pioli come la vedi? Perché secondo me è una bella intuizione pure questa.
Molto bella, una persona molto seria, molto preparata, che ha dato dimostrazione di sé nella sua carriera, molto equilibrato. Io credo che le tre scelte, eventualmente siano soltanto queste tre, rappresentino delle granitiche certezze. Poi è chiaro che il campo ti può smentire immediatamente dopo un quarto d'ora, però ognuno dei tre ha un proprio spessore, un'autorevolezza, è una candidatura di grandi contenuti anche calcistici e caratteriali,
sì,
perché anche caratteriali.
Sì,
se De Laurentiis fa un passo indietro dal punto di vista delle invasioni di campo, probabilmente riesce a ricostruire le condizioni,
certo,
necessarie per
Napoli. Certo, guarda che lui di solito gli allenatori non li sbaglia, poi quest'anno si è giocato tutti i bonus possibili, e quindi cioè, fino adesso di scelte di allenatori ne ha sbagliate veramente poche. No, un'ultima cosa, ma sul mercato Osimhen andrà via, è chiaro, ma se arriva un'offerta, va via anche offerta ovviamente di un certo tipo, va via anche Kvaratskhelia, cioè sono tutti praticamente sul mercato?
Tutti tranne Kvara.
Tutti tranne Kvara?
Probabilmente, penso di sì, se vuoi dare una continuità anche tecnica, a parte il fatto che credo che ci sarà una rivoluzione, perché è innegabile nei fatti, se pensi che i sette acquisti del mercato sono di fatto bocciati,
sì,
e quindi molti tornano,
sì,
alle case madre, e alcuni, insomma, per alcuni si cercherà una collocazione. E dei titolari o presunti tale, Zielinski è già all'Inter e Osimhen è più o meno in giro al miglior offerente, siamo già a 9, poi magari saranno 8 o forse 7, ma già siamo in condizione di parlare di rivoluzione. Non credo che il resto del Napoli possa essere smembrato. E se non vuoi smembrare, non puoi non ripartire da Kvara,
sì,
che è il talento più pulito che esista in circolazione in questo momento.
Grazie Antonio, a molto presto.
Grazie, ciao, a voi.
Abbraccio.
No, ciao.
Allora,
ciao.
Fermiamoci per il traffico, che poi abbiamo un altro numero uno di questa giornata da numero uno.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. tutti convocati. Tutti convocati.
E dopo 21 anni dunque l'Atlético Milano riesce a riportare la Coppa a Milano, quella Coppa che aveva vinto nel 1966.
Ringraziare tutti, prima i miei grandi campioni, tanti di quali sono qui questa sera, senza di loro questo momento non sarebbe stato possibile. Tutti voi, tifosi e mass media, perché anche nei momenti difficili siete stati veramente nostro sesto uomo. Parlo del primo anno con la mitica banda Bassotti, fino all'ultimo anno con il rimonto contro Aris. Voi, senza di voi, tutto non sarebbe stato possibile.
Allora, aprile porta particolarmente bene a un mio grande amico, perché il 2 aprile dell'87, avete sentito, rivinceva la Coppa dei Campioni alla guida di Milano dopo 21 anni. Il 2 aprile del 2023 veniva ritirata la maglia dell'Olimpia numero 36 come il suo anno di nascita, e adesso ad aprile arriva un'onorificenza massima, cioè membro della Hall of Fame della FIBA, la Federazione Internazionale di Basket. Ma perché è il numero uno? Perché è sempre stato il numero uno. Ciao Coach Peterson.
Ciao caro amici sportivi, buongiorno a tutti.
Buongiorno a lei, dottore. Buongiorno a lei, dottore laureato nella Hall of Fame della FIBA. Sai cosa mi viene da dire, Pierluigi Pardo?
Sì.
Che era ora.
No, cioè,
era ora, no? Che...
Ma certo. Carlo, cosa fai a frequentare Pierluigi Pardo?
Ma Pierluigi Pardo è mio fratello, coach, ma anche no, perché ci mandiamo i messaggi di notte.
Eri già nella nostra Hall of Fame, ma chiaro che quella della FIBA è un po'.
Pierluigi Pardo insieme a Bruno Pizzullo come i grandi voci veramente dal calcio italiano.
Addirittura
questo adesso me la metto come suoneria, adesso gliela taglio a scattone se mi lascia questi 10 secondi e li uso come suoneria e saluto Bruno. Ma no, eri già nella nostra Hall of Fame, quindi è soltanto una certificazione, no, ma non solo nella nostra, è quella di milioni di appassionati, quindi è solo un passaggio ulteriore questo qui, che immagino sia di grande piacere e di grande prestigio.
Grazie Pierluigi.
D'altra parte, coach, adesso ti tocca andare a Singapore con la signora Laura il 14 settembre?
No, ho già parlato con loro che un volo di 12 ore alla mia tenera età non riesco a sostenere, però mando un video registrazione a loro per accettare tutto, e poi ho promesso che qualsiasi altro evento qui in Europa che posso assistere per loro, per ripetere cose anche qui a Milano, ben felice, super felice, perché sono grato veramente a loro della FIBA per questo grande momento, questo grande onore. Quindi farò qualsiasi cosa per loro per ripagare il debito.
Sì, d'altra parte avrei pensato anche tu, era ora che mi dessero questa onorificenza, coach, o no?
No, non penso, sono contento di averlo proprio ieri. Lo sapevo qualche settimana prima, ma di avere l'ufficialità ieri, diciamo, perché in questo momento della mia vita è stato il più grande piacere. Non avrei voluto prima, ok? Proprio mi sta proprio perfettamente a mio agio averlo adesso.
Senti, ma ti hanno già chiamato tutti i tuoi ragazzi?
Diverso, che ho parlato con Dino Meneghin, con anche il giocatore, mi ha appena fatto un'email della mia primissima squadra che lui aveva a 11 anni nel 51, è nato nel 40 lui, e poi è andato ad essere capitano a Michigan State, cioè grande cosa. Lui è la stella della mia prima squadra, quindi anche del Cile, anche del Bologna, e anche ovviamente da Milano, anche i miei general manager come Tony Capellari, presidenti come Gianmario Gabetti e altre persone, quindi ma molto molto apprezzato tutti.
Mancavamo io e Pardo, Pierluigi.
Sì, no. Noi stavamo guardando i playoff sia NBA che Eurolega. Come, che cosa, dacci una, tanto fai nottata per tu, immagino.
Dici chi vince,
no?
Dai, cosa dici, chi vince nella NBA in Eurolega?
Vabbè, tu, voi sapete, anche Pierluigi lo sa, che i miei pronostici sono il bacio della morte, però diciamo, per quanto riguarda la NBA, grande sorpresa, dice, fuori Golden State, fuori Los Angeles Lakers, quindi, però occhio a Oklahoma City, non penso che l'avrei mai detto, ma è una squadra che sa vincere, che è allenata benissimo, che è una squadra molto completa, umile, non ci sono complessi perché io sono più importante di te, così avrei detto Boston, ma Boston qualche volta non convince, però diciamo Boston nella parte est e Oklahoma City o Minnesota nella parte est, e non avrei mai pensato di dire Minnesota quando mai nella vita, ok? Quindi questo qui in Italia e fra Milano e Bologna, ovviamente, come gli ultimi tre anni, infatti questo sarà quattro anni in fila che fanno, ovviamente bisogna stare attenti, però sono le due squadre più forti, le due squadre che giocano in Eurolega.
Sì, certo, ti chiedo una cosa su Milano e Pierluigi una su Bologna. Facciamo così, per l'Olimpia in Europa è stato un fallimento, e uso questa parola che non piace ad Antetokounmpo, che dice fallimento di qui, fallimento di là, e filosofeggia. In Europa è stato un fallimento, è una squadra molto poco petersoniana, perché ha poco senso di urgenza, ha poco spirito competitivo in molte partite importanti, e quindi io sono deluso. Pier, Virtus.
No, sulla Virtus che cosa pensi? Perché c'è stato quel calo, soprattutto in Eurolega, forse dovuto anche a un roster un po' anziano, talentuosissimo ma un po' anziano. La sensazione è che adesso, con delle partite un pochino più dilazionate, la Virtus stia riprendendo lo spunto di una squadra comunque forte che gioca molto bene, ma non so cosa ne pensi tu.
Pronto?
Eccomi qua.
Eccoci. Coach, Olimpia e Virtus.
Olimpia ovviamente mi manca, ovviamente hanno avuto infortuni, tutti hanno infortuni, però non sono riusciti, e lo sanno loro benissimo, okay, a trovare un vero grande playmaker, quello che elimina i blackout, quello che tiene il redini in mano anche nei momenti difficili, e non un vero pivot per difendere contro il pivot super in Europa. Io avevo il vantaggio, squadra petersoniana, di avere Tino Meneghin come pivot e Mike D'Antoni come playmaker. Questo mi ha facilitato il lavoro, non poco, ok. Pierluigi è stato perfetto nella sua analisi della Virtus, squadra di una certa età, adesso Bellinelli 38, tanto per citarne uno, Hack 35 se non sbaglio, e ovviamente il coach bravissimo Luca Banchi ha spinto per avere una buona partenza, l'ha avuto, che l'ha portata a un buon record 17-17 in Eurolega, e anche il play-in che per un pelo non lo fanno, che nonostante la grande vittoria a Istanbul. Quindi ha ragione lui, senza altri impegni le due squadre saranno più indirizzate a far bene il playoff.
Coach, io spero di vederti presto, al più presto, sì. Con la signora Laura festeggiamo, eh?
Assolutamente.
Ma posso continuare a darti del tuo o ti devo dare del lei?
Allora, poi Laura, quando ha visto il titolo, chiamatemi dottore, ha detto la gente ti dà, coach, che non hai laurea, tu hai due lauree, devi dire alla gente. Laura, in America ci vogliono la terza laurea, il dottore di filosofia, per chiamarti dottore. Quindi no, però dire che ne hai due, quindi Carlo, per il mondo ho due lauree, ok, il bachelor e il master in America, quindi una da Northwestern, una da Michigan, e voglio mettere in tutto.
E ma adesso c'è questa della FIBA, quindi se ne hai tre.
Adesso sono tre
e quindi sei dottore. Caro mio, ciao coach, grazie.
Ciao ragazzi, ciao,
ciao, ciao, ciao, coach. Ciao a tutti.
Ciao coach. Da Peterson. Ciao,
e schiattone quei 10 secondi di quell'audio.
Sì, per cortesia, mi alza il pollice, ha alzato il pollice.
Dai, ti su WhatsApp. Vabbè,
Pierino, baci. Ciao.
Grazie ragazzi, vado a fare riscaldamento.
Mi raccomando,
per il padel.
Tra un'ora giochi, fammi sapere come va. Ciao.
Sì,
grazie, grazie Claudio Schiattone in redazione, a Paolo Corleone in regia. Ci sentiamo in diretta domani alle 14.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Vi siete divertiti, però?
Saluti!